Ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo, o Padre, perché tu sei Padre e quindi tutto di te ci dice che noi siamo figli e tutto di te è orientato alla pienezza di vita nei figli. Non esiste un padre senza un figlio, come fortunatamente non esistono figli senza un padre. Grazie perché il tuo essere padre è un essere per noi, è un dono per ciascuno di noi. E quindi tu ci insegni che ciò che abbiamo ricevuto non è per noi stessi, ciò che siamo non è fine a noi stessi, non serve a noi, ma deve diventare dono, deve diventare grazia. Ti ringraziamo perché donandoci Gesù, tuo figlio, e portandoci ad essere fratelli e figli, tu ci insegni la preziosità della relazione che deve esistere tra gli uni e gli altri. Questo bisogno e questa necessità di camminare insieme. Ci hai voluto e ci hai pensato come una grande famiglia. Il tuo desiderio è quello che noi viviamo profondamente legati a te, perché la nostra casa è il tuo cuore, siamo destinati a entrare nel tuo cuore e a vivere in te, con te, per te, attraverso Gesù. O Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché non solo ci hai insegnato un cammino, ma tu ti sei fatto il nostro cammino. Aiutaci a scegliere te, non solo come guida, ma come strada, non solo come maestro, ma come vita. Grazie perché con la tua pazienza, con la tua bontà, con la tua capacità di accogliere i nostri limiti ci fai crescere. Aiutaci ad accettare i tuoi tempi, che spesso non sono i nostri tempi. E ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché non ci lasci soli. Gesù ci ha detto: non vi lascerò orfani, vi darò un altro paraclito. E tu sei l'altro paraclito che non ci lascia soli e che ci accompagna e ci guida, ci illumina, ci sostiene, ci incoraggia, ci dà forza. Grazie perché la tua opera è un'opera instancabile, è un'opera di creazione. Tu continui a creare e a ricreare tutto quanto è in noi e noi stessi. Ti chiediamo di portare a compimento quest'opera secondo i desideri e i progetti del Padre. O Maria, tu che sei tutta per noi, la tua vita è tutta per noi, i tuoi figli, tu sei la madre, non sei una madre, ma sei la madre, fa che da te impariamo e che cosa vuol dire essere per i fratelli e cosa significa vivere. Non per arricchire noi stessi, ma per essere luce per tutti coloro che ci stanno accanto. Amen. Siamo arrivati al versetto 10 e cercheremo di soffermarci sui versetti 10-17 che ho intitolato così: I doni dello Spirito, grazia e luce per i fratelli. Quindi vedete che Paolo sta sviluppando progressivamente tutto questo. Di fronte ai corinzi, a questi cristiani di Corinto che fremono per poter mettere in evidenza una certa superiorità, una certa grandezza, ecco, io valgo più di te perché parlo in lingue, io sono più importante di te perché eccetera eccetera, capite? Il bisogno continuamente di sentirci importanti allo sguardo degli altri, guardate che questo è uno delle cose che ci distruggono, perché non siamo mai noi stessi, ma siamo sempre in funzione non del servizio dell'altro, ma in funzione del piacere all'altro, che è un'altra cosa, capite? Quando io, la mia preoccupazione è quella di piacere agli altri, tanto c'è da dire che Gesù Cristo non è piaciuto proprio a nessuno, l'ha fatto fuori anche lui, quindi se veramente la nostra vita è per piacere agli altri, Gesù Cristo è il primo che ha sbagliato tutto, perché lui non ha voluto piacere a nessuno. Ha voluto semplicemente essere se stesso. L'amore non è piacere agli altri, ma è vivere in pienezza la propria originalità per poter dare all'altro qualcosa che è profondamente mio. Capite? Questo è importante, eh? È qualcosa che è profondamente mio. Io non devo adeguarmi, non devo edulcorare quello che sono, e come vi dicevo, il nostro compito è quello di amare, non di cambiare la testa all'altro, e neanche di adeguare la nostra testa alla testa dell'altro. Cioè sono i due pericoli che corriamo, eh? Di voler cambiare la testa dell'altro perché diventi come la nostra, si chiama il pericolo della fusione, o di volermi io fondere con l'altro e quindi la mia testa deve diventare simile a quella dell'altro per adeguarmi. Le cose non funzionano, se Dio ci voleva tutti uguali ci avrebbe fatto in maniera differente, cioè ci avrebbe fatti tutti con lo stampino, no? Come si fanno i francobolli, come si fanno i timbri, no? A me piace quello che diceva un mio amico che ora è vescovo, diceva che io ringrazio sempre il Signore perché quando ha creato me ha buttato via lo stampino, cioè siamo unici, eh? Non esiste la possibilità di avere dei cliché, che si ripetono, no, siamo unici e irrepetibili, neanche nei gemelli si può dire che sono uguali, magari sono uguali fisicamente, anche monozigoti, ma sono due storie diverse, due sensibilità diverse, cioè, anche se sembra, perché educati insieme, stessi vestiti, stesse cose, rischiano di omologarsi un po', ma in realtà no, c'è una diversità. Io avevo due amici gemelli, due conoscenti, diciamo, cioè il seminario, quando io ho fatto il seminario, i seminaristi a Venegono erano 1200, quindi non erano 1200 amici, ma c'erano tanti seminaristi, ce ne erano due che erano gemelli, vocazioni gemelle, sono diventati preti tutti e due. Ma erano diversi, se uno stava attento coglieva qualcosa di diverso, diversi nei loro gusti, diversi nel loro modo di esprimersi, anche se erano due gocce d'acqua, di fatto i professori spesso venivano ingannati, uno studiava storia, l'altro studiava italiano, poi si spostavano di posto e poi si facevano interrogare, quindi facevano un po' questi giochini, però alla fine si ingannavano i professori, ma loro erano di noi che vivevamo con loro ci rendevamo conto che erano diversi. Ecco, allora, quindi dicevo che i Corinti che fremono per poter mettere in evidenza una certa superiorità, una certa grandezza, perché è per piacere agli altri, non è per essere se stessi, ma per essere sulla scena, capite? È importante essere sulla scena. E ricordate che però essere sulla scena del Vangelo si dice in un modo che non ci piace molto, si chiama fariseismo, perché Gesù li chiama gli ipocritai, in greco gli ipocritai non sono i falsi, non sono persone false, è un mestiere, è il mestiere dell'attore. Ora tu non puoi passare tutta la vita sul palcoscenico. A un certo punto, dopo due o tre ore, devi scendere, finito la rappresentazione. E se uno passa tutta la vita sul palcoscenico, capite che è una cosa affaticante, che alla fine ti distrugge, ti corrode, perché devi continuamente tenere una maschera che non è la tua, eh? Devi fare il ruolo del re, ma re non sei. Non puoi fare questo. Per quello che è importante vivere la verità. Gesù dice, ipocriti, voi siete gente che recita la parte del buon cristiano, la parte di chi riceve il dono dello spirito, la parte di, il ruolo di, no? Hai fama di, ma dietro c'è nulla, dietro c'è semplicemente, hai messo certi abiti che non sono tuoi. Allora, andiamo avanti, dicevo, nel mondo, San Paolo va avanti, vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Se suona la sirena vuol dire che è finito il lavoro, se sento il clacson dietro la curva so che c'è dietro c'è un'automobile, mi stupisco se poi quando giro c'è uno che ha a cavallo di un asino, dico ma come ha fatto il clacson? Cioè l'asino non suona il clacson, no? Cioè capite? Se sento ragliare so che c'è in giro un asino, se sento nitrine so che c'è un cavallo. Ogni suono per noi ha un significato, eh? Mi ricordo che una volta credevo di essere, se avete l'impressione di essere in un film dove il doppiaggio è stato fatto male, no? E mi ricordo che suonato il campanello per andare per la visita alle case annuale, nel rito ambrosiano si benediscono le case a Natale, no? Suona il campanello, ma siccome arrivo sul pianerottolo, immaginate quanti pianerottoli uno deve fare, no? Allora contemporaneamente suono quattro campanelli, vediamo il primo che esce, no? Non so, sto lì tre ore l'altro. Allora, a un certo punto mi giro per suonare il campanello di là e sento una voce maschile che dice: buonasera, desidera qualcosa? Mi giro e lo stupore è che questa è una donna, dico, cioè tu ti aspetti un uomo, perché la voce era maschile, dice: ma sono in un film dove il doppiaggio è stato fatto male, dove... Allora, per dire che ogni suono è collegato a un riferimento, a un'immagine, capite, no? Se sento il rumore del vento non penso che sia invece il suono di un violino, cioè sono due cose diverse. Ecco, qui San Paolo si rifà a questo: vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Notate bene, il significato, cioè non è importante, è che il suono sia collegato con un significato. E poi aggiunge: se io non conosco il significato di ciò che viene detto, sono come uno straniero per colui che parla. E anche colui che mi parla per me è come uno straniero. E quindi ecco dove vuol portare San Paolo, no? Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della famiglia, della comunità. Capite che è la precisione, no? Cioè i doni che devono essere per l'edificazione, cioè certo prega lo Spirito Santo che ti dia tanti doni, tanti, ma che possano edificare. Cosa mi serve sentire un suono se non so cosa sia? Cosa mi serve udire delle cose che non mi dicono niente? Assomigliamo un po' a noi, che turisti o pellegrini che si andava a visitare la moschea di Omar sulla spiaggia del Tempio di Gerusalemme, e dentro è tutto: oh, che bello, che magnifico, eccetera. No, io spesso non entravo, stavo fuori a custodire le scarpe, dicevo: vi spiego tutto quello che c'è dentro. Quando facevo la guida in Terra Santa, vi spiego tutto quello che c'è, cioè i tappeti, cioè questo, guardate questo, guardate quello, e poi dicevo: guardate però di non lasciarvi ingannare, perché sul cupolone, sulla cupola, dentro c'è scritto in arabo: maledetti coloro che dicono che Dio è in tre persone. Allora diciamo anche Dio: ah, oh, che bello, capite? Perché andiamo non sapendo e non conoscendo, capite che rischiamo di andare ad ammirare anche le nostre maledizioni. Allora è per quello che dico: ogni cosa deve essere compresa, se no non ci parla, non ci dice nulla. Cioè è importante questa collegamento. Dice: allora chiedete che siano dei doni abbondanti, abbondanti, non qualche dono, piccoli doni, no, impegnativi, desiderati, però per l'edificazione della comunità. E quindi sempre questa attenzione. Notate bene che alla fine Paolo ha sempre in mente la carità, l'agape, il dono fatto all'altro. Non è per te, non è per te. Quindi vuol far capire che il carisma, il dono, non è qualcosa da cercare a tutti i costi, ma è una capacità nuova che viene data gratuitamente per un servizio. Capite? Capacità nuova, viene dallo Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, importante, viene data gratuitamente, quindi è una grazia, gratis, non devi pagarla, non è un merito, non è perché sei stato bravo che lui ti no, perché la dà ad alcuni e ad altri no, ma perché non siamo uguali, ma perché è un dono gratuito, perché Dio fa delle sue cose, quello che lui vuole, secondo il nostro bisogno, secondo la nostra necessità. Perché non ha tutti la stessa cosa? Perché non ha dato all'altro la sensibilità che ho io? Ma perché lui è l'altro, siamo diversi. Ma viene tutto, viene dato, quindi è una capacità nuova che viene data gratuitamente per un servizio. Così notate bene, mi sembra importante, se è per un servizio, allora, credo di tirare delle conseguenze, se uno ha e finge di non possedere, tradisce i fratelli, non meno di chi pretende di possedere e non ha. Mi sono spiegato. Allora, se io ho un dono e non lo uso, certamente sono responsabile, come con l'altro che finge di avere il dono ma in realtà non ce l'ha, perché ti vende il vento, abbiamo visto San Paolo cosa dice, parleresti al vento, non serve a niente, ti vende qualcosa che non ha, e dall'altra parte però tu hai una cosa e la tieni per te rigorosamente o gelosamente, e questo sicuramente non è un desiderio di Dio. Inutile, ricordate che Gesù parla di lucerna accesa che anziché essere messa in alto viene messa sotto il moggio. Cosa serve un quadro di Raffaello messo nel cavo di una banca? È fragile Raffaello alla fine, perché Raffaello ha fatto un quadro per essere visto, non per essere messo nel cavo. Capite? Il cavo della banca, metti, lo so, qualche altra cosa. Cosa serve un gioiello messo nel cavo di una banca? Assolutamente niente, se un gioiello va messo addosso. Ah, ma me lo rubano, ma chiaro, cioè, questo è un rischio, ma sicuramente, ma possono anche ammirarlo, no? Capite? Se no diventiamo davvero coloro che ricevono e poi non danno. Ecco questo. Allora, prosegue. Chi parla in lingue non dice taccia. È interessante, Paolo. Chi parla in lingue preghi per poterle interpretare. Ecco. Allora, vuoi parlare in lingue pubblicamente? Comincia a pregare, perché il Signore ti dia anche la capacità di interpretarle. Quando infatti prego in lingue, il mio spirito prega. Cioè io in quel momento mi sento trasportato dalla presenza di Dio, ma la mia intelligenza rimane senza frutto, perché non capisco quello che dico. Capite? Cioè, non sono io stesso, nemmeno mi edifico nemmeno io, cioè lo star bene che produce questo parlare in lingue, questa relazione con Dio che mi sembra bella e che mi dà gioia, in realtà se non posso trasmetterla e comunicarla in qualche maniera perché io stesso non la capisco, è chiaro che è come una lampada accesa sotto il moggio. È come il sale che, siccome è prezioso, lo chiudono in una cassaforte, ma capite che un sale in cassaforte non serve a niente, poi è la minestra scipita. Ah, ma sì, ma c'è scritto che il sale è prezioso, certo, ma è prezioso a tal punto da doverlo usare, se non lo usi non è più prezioso, non serve assolutamente a niente, no? Capite? La preziosità è lì. E vedete com'è preciso, San Paolo ha un linguaggio che tocca veramente le persone e ci fa capire come le sue catechesi erano un po' come le catechesi di Gesù, cioè parlando per immagini, quasi trasmettendo delle piccole parabole, dei piccoli simboli. Quindi pregherò, che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ecco la domanda, che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. San Paolo non dice, ma si prega pure con lo spirito perché lui ti c'hai bene, ma questo è il New Age, no? Lo star bene non è il bene è un'altra cosa. E allora ecco, l'importanza di tutto questo è prego o chiedo al Signore di pregare anche con l'intelligenza, che possa comprendere ciò che sto vivendo, non solo che possa farlo, che possa godere del dono dello spirito, ma che sia anche intelligibile. Ricordate sempre la fides queris intellectum di Agostino e l'intellectus queris fidem, cioè la fede che cerca di capacità di esprimersi per essere capita, e ciò che ho capito che deve passare attraverso la fede, cioè le due cose ci vogliono tutte e due. Ecco perché è importante metterle insieme. E poi aggiunge, canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza. Vedete che non pone alternative, non dice canterò con lo spirito, taccia l'intelligenza pure, ma che su cosa serve l'intelligenza, solo cuore che conta. No, non è il sentire o non sentire, ma occorrono tutte e due le cose. Altrimenti, se tu benedici soltanto con lo spirito, Colui che assiste come semplice uditore, come potrebbe dire l'amen del tuo al tuo ringraziamento, dal momento che non capisce quello che dici? Ora, per dire, Paolo dice, attenzione che la preghiera autentica non è una sequenza fredda di parole, ma è un dialogo cosciente tra l'uomo e Dio, che coinvolge tutto l'essere. Quindi non sono delle parole che tu dici bla 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 e ti fanno stare bene, ma se non le capisci. Quindi deve essere cosciente questa cosa, è un dialogo cosciente con Dio, tutto l'essere. Allora, dire amen a parole di cui non si coglie il senso è ridurre la preghiera a puro fatto meccanico, e questo è indegno di Dio. Gli altri dicono amen, ma non hanno capito niente. Amen, vabbè, amen. È come andare a vedere la maledizione e non capire che questa ti sta cadendo sulla testa e tu l'ammiri. Allora, ma se non hai capito che cosa è? Ascoltaci, o Signore, ma se non ho capito cosa ha detto, ascoltaci, o Signore, potrebbe che mi viene addosso qualcosa, no? C'erano la storiella che raccontavo dei due pappagalli, non so se ve la ricordate. C'era una madre superiora che era diventata superiora molto giovane e aveva la percezione che ci fosse un po' di gelosia nella comunità, e allora percepiva un certo clima pesante. E un giorno, passando nel corridoio, dove c'era in fondo il trespolo col pappagallo, sente il pappagallo che dice: a morte la superiora, a morte la superiora. Dice: oh, hanno addestrato perfino il pappagallo, guarda che sofferenza, mamma mia, queste suore. Soffriva, ma non diceva nessuno, teneva per sé. Finché un giorno arriva in visita al vescovo, il vescovo dice: oh madre, come va? Sì, insomma, cosa vuole? È un peso, ma non si preoccupi, vedrà, è un peso, ma è una grazia, eccetera. Ma vede, un'impressione che non si, di essere molto amato, ma anche Gesù non era molto amato, così. E poi dice: ma vede, venga che le faccio vedere una cosa. Passa nel corridoio insieme al vescovo e sente anche il vescovo che il pappagallo dice: a morte la superiora, a morte la superiora. Dice: ma guardi, facciamo così, io a caso un pappagallo molto buono, allora chiamo il suo segretario, vieni qui Don Luigino, porta qui il pappagallo, così lo lasciamo qui un mese insieme all'altro, e allora così l'uno addestrerà l'altro, il nostro è molto buono, va bene. Allora passa un mese e il pappagallo sono rimasti là, ma la suora non passa più di lì, la superiore non passa. Dopo un mese la superiore decide di passare, e allora appena mette il piede dentro sente il pappagallo che dice: a morte la superiora, a morte la superiora. E l'altro: ascoltaci Signore. Ecco l'amen, no? Probabilmente il primo pappagallo non ha capito, ma lui era buono, diceva amen. Ecco, dobbiamo essere attenti per non fare anche noi la figura dei due pappagalli, no? Non lo conoscevate, comunque, ecco. Per dire che qualche volta tu vai a ripetere delle cose, ma in realtà ascoltaci il Signore si dice per una cosa che hai capito, e che cosa vuol dire ascoltare? Se no arriviamo a questo paradosso. Allora San Paolo dice: stiamo attenti, cioè come fa l'altro a dire amen dal momento che non ha capito un tubo? Amen a che cosa? Amen vuol dire avvenga così, mi appoggio veramente a ciò che hai detto lo condivido pienamente, ci metto dentro il cuore. Ma metto il cuore dove? In che cosa? A che cosa sto rispondendo? Amen, capite? Tu puoi fare un bel ringraziamento, ma l'altro non viene edificato. Capite? Tu puoi fare tutta una... ma io ho ringraziato Dio, va bene, ma l'altro dice: no, francamente la cosa mi lascia un po' così, non riuscirei a capire un granché, non mi sento portato a lodare Dio, non capisco, posso dire ascoltaci Signore, ma potrebbe essere anche una zappa sui piedi, che ne so. E allora è proprio questa... non dimentichiamo, ecco, i chiarimenti che Paolo fa sempre e continuamente in tutta la lettera, che prima di tutto c'è sempre la fede in Cristo. Questo è il discriminante. Poi il servizio. Allora, prima cosa, nessuno può dire qualcosa nello Spirito se non, nessuno può dire Cristo è Signore se non c'è lo Spirito, cioè non puoi affermare la priorità di Cristo se non nello Spirito, dice Paolo. Però attenzione, il servizio effettivo e l'edificazione è quello che conta, perché se viene da Cristo, Cristo è venuto per servire, per edificare, e se tu non edifichi e non servi, non puoi dire di avere un dono veramente. Successivamente tutto deve svolgersi con ordine, sempre per non pregiudicare la credibilità e il buon nome dei discepoli. Quindi tutto deve essere fatto, abbiamo visto, no? E non tutti possono avere doni vistosi, tipo quello delle lingue, ma tutti però possono e devono vivere il carisma più grande, che è quello dell'amore. Questo è il carisma più grande, è il dono più grande, questo tutti devono averlo. Che tu abbia le lingue o non le lingue, che tu abbia il carisma di altre cose, ma ricordati che prima di tutto è l'amore. L'amore è il più grande dei doni, è il dono dei doni, è lo Spirito Santo. Anche in questa sezione vorrei far notare che la preoccupazione di Paolo è quella di mettere in primo piano sempre e soltanto l'amore, e quindi la fedeltà al piano d'amore del Signore, la fedeltà a Lui più che l'apparire agli occhi degli altri. Quello che conta è essere fedele a Dio, essere fedele a Gesù, prima ancora di apparire, di sentirti bravo, di sentirti alla pace, di essere ammirato. Quando dice che cos'è la carità, ricordate che San Paolo ha di fronte due modelli. Uno positivo, Cristo, che si è donato fino a dimenticare completamente se stesso, e uno negativo, che è la comunità di Corinto, dove ciascuno appare preoccupato di se stesso e basta. Guardate che la carità di Cristo non è proprio quella che state vivendo voi. Guardate che Gesù ci ha dato un esempio che non è questo. Ricordate, abbiamo letto l'altra volta, no? L'agape non giudica, l'agape non punta il dito, l'agape dimentica il male, l'agape, tutte le litanie dell'agape che abbiamo visto, no? Ecco, io credo che San Paolo mette in risalto la necessità di una coerenza nella fede per confermare l'autenticità del carisma. Occorre essere coerenti. Non si può dire io servo i miei fratelli come cristiano se poi Cristo rimane una lontana prospettiva nella mia vita. E quindi è qui dire, vabbè, se io davvero sono cristiano, che posto ha Gesù nella mia vita? Che Cristo, che spazio ha? Chi è Lui per me? Qual è il desiderio che ho dentro? È quello di mettermi al servizio dei fratelli, o quello di star bene io, o quello di farmi ammirare? Ricordate che coloro che si vogliono fare ammirare in realtà sono sempre soli sul loro pianeta. Non c'è mai nessuno, ricordate il piccolo principe, no? Quando vede il famoso il famoso abitante del, mi pare che sia il quarto pianeta se non ricordo, no? A un certo punto, appena vede il piccolo principe, dice: ecco un ammiratore. E dice: cosa vuol dire ammiratore? Vuol dire che io sono il più bravo, tu mi ammiri perché io sono il più bello, il più bravo, il più intelligente, il migliore, eccetera, il più elegantemente vestito del mio pianeta. E il piccolo principe dice: ma tu sei solo sul tuo pianeta? E lui dice: ti prego, lo so, ma ti prego, ammirami lo stesso. E lui dice: ma dice, le persone adulte sono ben strane, molto molto strane, capite? C'è questo rischio di vivere il proprio pianeta, in fondo il vivere i carismi come uno il suo pianeta, e quindi quando tu vivi sul tuo pianeta, naturalmente quello che Leibniz chiamava le monadi, senza porte, senza finestre, incomunicabili, questa incomunicabilità dove ognuno vive sul suo pianeta, dove ognuno vive nel suo mondo e non c'è niente che possa, questo non serve assolutamente a niente, noi no, siamo chiamati a questo, il famoso Nessun uomo in un'isola di Thomas Merton vuole esprimere proprio questo, siamo invece un grande continente, una grande famiglia dove tutti si vive insieme. Ecco, allora io credo che il dire al Signore, domando al Signore che cosa desidero e voglio, Signore, desidererei anch'io che i doni che lo Spirito mi ha fatto siano grazia e luce per i fratelli. Quali sono i doni che io posso mettere a disposizione dei miei fratelli e che possono essere grazia e luce? In che maniera io mi gioco per questo? Qual è la mia preoccupazione più grande? Quella di emergere, che gli altri mi apprezzino, ma gli altri non capiscono, gli altri non vedono, oppure è quella di dire l'amore che io ti do, anche se non lo capisci, quanta gente, non è, cioè pensate a Dio, no? Quanta gente conosce l'amore di Dio? Pochi. Allora dice, tanto vale non amarli, amerò soltanto quelli che mi amano e gli altri li lascio perdere, se Dio facesse così sarebbe la fine, capite? Cioè, l'amore di Dio non vale nella misura in cui gli altri rispondono, ma vale in se stesso in quanto è dono. E questo è importante anche per noi. Cioè, il fatto che io ami le persone, chiunque mi sta intorno, che è mio fratello, siccome i fratelli non li scelgo io, questo è importante riconoscerlo, perché mentre gli amici li scelgo io, fratello, Gesù non ha detto siete amici. Ha detto siete miei amici, ma poi noi ci ha chiamato fratelli, e i fratelli non si scelgono. Voi avete scelto i vostri fratelli? Io no, perché i vostri figli li avete scelti, perché sono arrivati così come Dio li ha mandati, quindi comunque è Dio. Ma gli amici sì, ma Gesù ha voluto invece che fossimo non gente che si sceglie da sola, perché così almeno non mi delude, no, sono fratelli, che sono fatti così, nessuno li sceglie, li ha scelti Dio per noi. Questo mi ha illuminato molto una volta che stavo parlando con un mio amico, sacerdote, che aveva vissuto per tanti anni paesi dell'est, e lui era originario lì, in zona del comunismo, e dopo finalmente, dopo la caduta del muro eccetera, è venuto a trovarmi, ne parlavamo insieme, stavamo parlando, con tutto quello che ho subito, mamma mia, torture, carcere, interrogatori a non finire, di tutto, non poter esercitare il proprio sacerdozio. Stavamo parlando, lui dice, vedi, i miei fratelli comunisti, e io ho detto, come? I tuoi fratelli? E lui dice, ho detto i miei fratelli, non ho detto i miei amici, perché gli amici li scegliamo noi, i fratelli ce li dà Dio. Oh, è stata una lezione grandissima, mi ha illuminato improvvisamente il Vangelo. È vero, gli amici li scelgo io, ma Gesù ci ha chiamato fratelli. E se siamo fratelli non ci scegliamo noi, gli amici sì, i fratelli no. E allora questo vuol dire che io imparo ad accogliere l'altro così com'è, senza pretendere di cambiargli la testa, perché se Dio ci ha voluto così, ha voluto dei figli unici e diversi e ripetibili. E questo però vuol dire che io, se voglio essere grazia e luce per i fratelli, devo aspettarmi che anche questi non mi capiscono, ma non è sensibile a questi valori, e che importa? Se non è sensibile, il Signore, è compito del Signore renderlo sensibile, non io. Io però continuo a fare il bene. Ah, ma lui non mi risponde, che importa? Io lo faccio lo stesso. C'era una parola di madre Teresa di Calcutta, che diceva, gli altri non accettano il tuo amore, tu amali lo stesso. C'è tutta una serie di cose, no? Continuare a fare le stesse cose di bene anche quando gli altri non ti accolgono. È lì. Ecco, veramente, penso il frutto di questa riflessione che potremmo portare davanti a Gesù. Signore, desidero veramente diventare luce, grazia, diventare dono per gli altri, senza pretendere nulla in cambio. Aiutami a non cercare di ottenere dei risultati a tutti i costi. Che importa se l'altro non apprezza la luce, però la luce c'è lo stesso. Che importa se noi non sappiamo apprezzare il sole sorge lo stesso.